scusi.
Prego, ci mancherebbe. Che è gravata da 4 capi di imputazione, il 59, il 60, il 61 ed il 62. Io anticipo che sarò estremamente celere nella mia discussione, posto che, diciamo, argomentazioni più approfondite ho affidato ad una memoria che non è però una memoria monumentale, costituita da poche pagine, la cui copia ho già fornito al pubblico ministero e all'avvocato Novaro, che rappresenta la maggior parte, mi pare, delle parti civili costituite nei confronti dell'Amadei, che depositerò al tribunale una volta che avrò ultimato, ripeto, questo mio breve intervento. Dicevamo dei capi di imputazione e riferiamo o ricordiamo a noi stessi che le parti offese sono le signore Percivati, Flagelli, Leone, Grippaudo e De Florio. I reati contestati rappresentano un ventaglio di input accusatori, quali le percosse, l'ingiuria, l'abuso di autorità e la violenza privata. Si saranno ovviamente spese svariati argomenti e saranno state illustrate in diritto svariate proposizioni, e quindi ne avrete sicuramente sentito di tutti i colori. È altrettanto evidente che al cospetto di un'accusa così composita, il paradigma dell'articolo 192 dovrà essere suffragato, dovrà essere supportato come una locuzione normativa dice oltre ogni ragionevole dubbio, ma soprattutto, secondo noi, la proposizione accusatoria sospesa su un piano meramente assertivo dovrà essere, ripeto, ex se, autonomamente coerente, nel senso che da sé dovrà porsi come elemento di autorevolezza sul piano, ovviamente, dell'impostazione della pubblica accusa. E quindi, oltre ogni ragionevole dubbio, l'imputata dovrà dimostrarsi che ha percosso, offeso l'onore, sottoposto a misure di rigore arbitrarie, tollerato che altri lo facessero e perciò solo commesso il reato ex articolo 608 del codice penale, nonché commesso violenza privata. Questi sono gli elementi, questo è il delta, questa è la forbice entro la quale dovrà gravitare l'impostazione accusatoria, resistendo ovviamente agli assalti, alle riflessioni del sottoscritto difensore. Si è spesso parlato di elementi di conflitto e ovviamente si affronterà questo problema sul piano della credibilità, quindi conflitto inteso in senso lato, interpretativo, in senso ermeneutico, ma si è sempre nei processi è fisiologico che si parli di conflitto e di confronto fra accusa e difesa. Io partirei innanzitutto da una zona neutra, che è la zona della condivisione. Ci sono degli elementi, ci sono dei dati che paiono indiscutibilmente condivisi, tanto dall'accusa quanto dalla difesa. E sono due che sintetizzo. Il primo, il Servizio Centrale Traduzioni, che per brevità è stato definito dalla pubblica accusa SCT, che non si sarebbe dovuto occupare della sorveglianza di Bolzaneto. È un elemento di cui la Procura ha dato atto molto correttamente, è un elemento che la difesa ha valorizzato, ha capitalizzato come spartiacque fra una ipotetica situazione configurante responsabilità ed una di discolpa che la difesa ovviamente invoca. L'altro elemento, il PRAP Liguria, anche questo un acronimo, al quale l'Amadei apparteneva. Anche in questo caso la zona franca, la zona neutra, la zona di condivisione, non la zona rossa, anche in quel caso si è dato atto e di converso noi non possiamo che convalidare questo elemento, che l'Amadei apparteneva a questo gruppo e che l'Amadei per questo elemento, per il fatto di appartenere al PRAP, non avesse mai fatto accesso al sito perché al PRAP era vietato di accedere nella caserma. Quindi sono questo elemento di condivisione, questa zona neutra, è dato, mi pare, non messo in discussione da alcuno. Viceversa esistono delle considerazioni pregiudiziali che non possiamo in questo caso dimenticare. E una dolorosa, consentitemelo. Nell'inchiesta G8 di Bolzaneto, non del G8 in generale, in quella di Bolzaneto in particolare, perché a questo che mi riferisco, non è mai capitato che taluno potesse essere tratto a giudizio e fosse tratto a giudizio in presenza di una prova certa, dell'assenza nel sito dell'interessato. Nel caso dell'Amadei ciò è accaduto, e questo è un elemento doloroso, un elemento che ha pesato in maniera indicibile, ma non siamo qui a piagnucolare, a arpeggiare sulle corde del sentimento, ma, ripeto, sulla esperienza di vita di questi ultimi, in questi ultimi 7 anni, questo ha pesato parecchio. Sull'Amadei. Barbara Amadei al capo 62, e per il capo 62 è stata tratta a giudizio, ripeto, nonostante la prova certa, la prova positiva, la prova documentale dell'assenza della stessa nel sito, la prova suffragata dallo statino che recitava della sua assenza nella notte fra il 21 ed il 22 luglio del lontano ormai 2001. E quindi questo era un elemento significativo, un elemento sul quale poi la pubblica accusa Melius Re Perpensa è tornata, e che sviscereremo in un minuto secondo e non in un minuto primo più in appresso. Peraltro, la posizione della giudicabile nella fase delle indagini non si è mai discostata da quella che è stata la di lei posizione sviscerata nell'ambito del dibattimento. Si è protestata innocente per non aver mai svolto compiti di vigilanza innanzi alle celle, ciò per divieto espresso ai superiori, ciò in relazione a quel dato che noi abbiamo indicato inizialmente come dato significativo, e cioè che l'SCT, ma ancora di più il PRAP, non era delegato a questi compiti. La Amadei aveva ricordato di essere stata presente in 2 traduzioni, la prima da Bolzaneto ad Alessandria con 5 colleghi il 21 al mattino, e la seconda da Bolzaneto a Vercelli il 22 luglio al mattino. Aveva altresì precisato, e questo è un elemento già significativo ed entriamo nel merito, di essere entrata in caserma soltanto per una delle 2 traduzioni, quindi per espletare in un solo caso e non in 2 i compiti delegati a fini connessi alla traduzione, quindi non a sorveglianza nelle celle, innanzi alle celle. E poi altra considerazione è che altro non avrebbe potuto fare la signora Amadei, tenendo conto anche di un altro elemento che mi pare sia emerso inconfutabilmente, che vi erano degli ordini superiori, mai come in questo caso, quelli provenienti perlomeno certamente dall'ispettore Olla, i quali sbarravano il campo ad iniziative che potessero indurre l'Amadei o chi per essa appartenente al PRAP ad accedere al sito per svolgere i noti compiti di sorveglianza, di controllo, di vigilanza innanzi alle celle. E questo è altro elemento sul quale crediamo di poter capitalizzare un riferimento di certezza, e quindi capitalizzare delle aspettative in ordine alle sorti che verranno assegnate sotto il profilo processuale alla Amadei. Altro rilievo sotto un profilo così di costume, senza dubbio ricorderete che sulla Amadei ha pesato il possedere una fisionomia abbastanza imponente, questi capelli a caschetto sui quali si vagheggia un riferimento all'eroina di un fumetto, Valentina, del noto disegnatore Crepax, viene individuata sempre, si riferisce della presenza di questa Valentina. Questo elemento ha pesato fino al punto da essere additata da quelle 4 donne del capo 62 per le quali la procura ha chiesto assolversi l'Amadei, anche quando la stessa non era in istituto. Guardate, nell'economia di questa vicenda processuale, il possedere una fisionomia comunque riconoscibile, quanto ha pesato, e soprattutto quanto ha pesato oltre ogni ragionevole certezza, e soprattutto suffragando il più ragionevole dei dubbi. Che cosa voglio dire? Che ha pesato anche al di là dell'esistenza di uno statino che comprovava l'assenza in istituto dell'Amadei. La Valentina, chiamiamola come vogliamo, l'energumeno travestito da Valentina, viene ricordata a prescindere dalla sua presenza. Addirittura vengono descritti particolari per i quali Monstrum, la procura, si è dovuta piegare chiedendone l'assoluzione, sia pure in forma dubitativa, ma poi sul punto, ripeto, in un minuto secondo ci permettiamo di introdurre un'altra riflessione. E questo è ripeto, il ricordo della fisionomia, un elemento che pesa enormemente in questo processo e che ha condizionato fortemente la rappresentazione delle parti offese in relazione alle condotte che poi sono state addebitate all'Amadei. Ed è lo strumento significativo col quale, secondo me, voi dovrete, decisivo, col quale voi dovrete scardinare questo impianto accusatorio, non tanto per le donne per le quali, le parti offese per le quali al capo 62 la procura ha chiesto assolversi l'Amadei, ma soprattutto per i capi 59, 60 e 61, quelli rimasti comunque in piedi in questo effetto domino perverso, quelli relativi alla dichiarante Percivati. Io credo che non dico condivisibile, perché la vendetta non rappresenta una logica condivisibile, ma un comprensibile intento vendicativo ha portato sicuramente tutte e cinque le grandi accusatrici dell'Amadei a rendere un certo tipo di dichiarazione. È inutile tornare sull'argomento, elemento di riflessione che proponiamo in questa sede, perché è la molla che fa scattare, sulla molla che fa scattare le dichiarazioni che noi ripudiamo, non può non proporsi una riflessione. Una riflessione che certamente deve poi fermarsi al limite della sua genesi, genesi che poi sconfina in un campo caratterizzato da violenze sulle quali credo che nessuno possa fare alcun tipo di discussione. Ma certamente è un problema di comprendere chi in quegli episodi di violenza sia stato realmente coinvolto, soprattutto e a maggior ragione quando non era assente in istituto, come dei documenti in relazione al capo 62 comprovano. Si è parlato da qualche parte di un contagio collettivo, mi pare che la procura abbia affrontato questo argomento, sia pur per sostenere le argomentazioni accusatorie, senza dubbio. E anche questo è un elemento che è patrimonio della zona neutra, del terreno condiviso, certo, congiura. Allora, quando vedremo in un minuto secondo più avanti, rifletteremo su alcuni particolari che hanno anche rappresentato l'oggetto di un mio serrato controesame nei confronti della Percivati. Altro elemento, la stranezza di questo processo, e questo non rappresenta patrimonio di condivisione, è significata e sostanziata da un altro argomento che io ho tratto e che trarrò a sostegno della mia tesi. Una domanda precisa che ho posto in sede di controesame è la seguente alle persone offese, ma Percivati inclusa. Dico, ma la signora Amadei era sul cellulare, sì, che atteggiamento avete assunto voi verso di lei e lei verso di loro? Di assoluta indifferenza, ora è chiaro che la parte debole non poteva che assumere un atteggiamento di remissione, ma non un atteggiamento di indifferenza. Invece le persone offese parlano proprio di questo. Quindi a qualche ora dalla patita violenza gratuita che asseritamente anche l'Amadei avrebbe concorso a consumare nei confronti di queste persone, istintivamente le stesse sono questi i tratti che secondo me il giudice deve cogliere, i tratti istintivi nella rappresentazione della testimonianza. Si parla di indifferenza. Ora, nel rapporto fra vittime e carnefice esistono vari elementi qualificanti. C'è l'odio, ma esiste anche un altro elemento che è stato esplorato anche dalla più accurata forma di psicologia e forse di psichiatria, quella che è la sindrome di Stoccolma, cioè il problema della riconoscenza verso il carnefice. In questo caso stranamente non abbiamo né l'uno né l'altro elemento, così come la testimonianza ci induce a ritenere. Abbiamo l'indifferenza, abbiamo la normalizzazione di un rapporto che comunque non può essere giustificato nella rappresentazione drammatica che comunque queste persone, a mio giudizio, non credibili rendono. Ed è un elemento sul quale io vi prego di riflettere. La fisionomia dell'Amadei è l'elemento qualificante, l'elemento che agevola, l'elemento che poi determina e scatena questa ridda di aggressioni verbali nei confronti della stessa, perché è quella che è più facile da ricordare sotto il profilo fisico, che è il più facile da individuare, verso la quale è più facile puntare l'indice nel momento successivamente, dopo i fatti, e anche a distanza di molto tempo dai fatti. E non dimentichiamo l'altro elemento, cioè le lunghe ore che queste trasferte hanno determinato sul piano della condivisione degli spazi, uno spazio limitato nel cellulare, e quindi anche questo è un elemento che ha favorito il ricordo, ma il ricordo del dopo, e il ricordo che non ha nulla a che vedere con la violenza o con le violenze che queste ragazze hanno subito la notte prima, e soprattutto le ragazze che erano ai loro presenti in istituto in assenza dell'Amadei. Anche quelle accusano l'Amadei, allora perché ritenere che questo, il simulacro delle dichiarazioni della Percivati, possa rimanere in vita, se non secondo la logica della facilità nella rappresentazione a posteriori, perché comunque ciò era resa più agevole da determinate caratteristiche fisiche. In sostanza l'Amadei diviene l'obiettivo agevole cui farle pagare tutte, anche quelle tutte che l'Amadei non aveva fatto. E questo è l'elemento significativo. Ed è questo che, ripeto, diventa un patrimonio ineludibile, inalienabile del nostro processo, della nostra posizione, e che fa dell'Amadei l'unica agente donna di polizia penitenziaria genovese che è rimasta imputata in questo processo. Probabilmente le altre sono... Non conosco le posizioni processuali, perlomeno di altre colleghe dell'Amadei, sì, perché ho seguito direttamente le vicende, ma senz'altro sull'Amadei posso dire che questo elemento del tratto fisico è stato devastante sul piano della rappresentazione a posteriori. Una veloce considerazione processuale che esauriamo in questa sede, che riguarda le prime considerazioni sulle risultanze processuali più dirette. I testi Vacca, Sanna, Vadalà, Marche, Pedemonte confermano che l'Amadei non era mai entrata nel sito, aggiungerà l'Amadei, se non per adempiere a quei compiti connessi ad una delle due traduzioni che ella contribuì ad effettuare unitamente ai colleghi. Altro elemento col quale liquidiamo la questione inerente al capo 62, quello per il quale è stata chiesta la soluzione. Si tratta numericamente di un vasto numero di soggetti dichiaranti. Quello che ci rende un po' perplessi è che è stata formulata una richiesta senza il 530 secondo comma, in presenza di un documento assorbente che configura, rappresenta, rende urlante l'assenza in istituto di Barbara Amadei. A me è capitato di osservare, anche perché ho seguito altre posizioni, quel che è avvenuto in relazione ad altri indagati nel G8, quelli per i quali la documentazione del DAP recitava della loro assenza in istituto. La Procura non ha tergiversato correttamente nel formulare all'epoca una richiesta di archiviazione. Quello che ci saremmo aspettati per il capo 62, o perlomeno quello che ci saremmo aspettati all'esito della istruttoria dibattimentale, di ascoltare in questa sede ai sensi del primo comma dell'articolo 530, e invece anche questo ci è stato, diciamo, negato, con l'avvertenza che quel che è accaduto per le quattro donne del capo 62 in realtà è avvenuto fondamentalmente anche in relazione alla signora Percivati, di cui in appresso diremo, per i capi 59, 60 e 61. Fondamentalmente i meccanismi sono gli stessi. Abbiamo avuto la fortuna di essere stati accusati per il capo 62 in presenza, in costanza di una pezza giustificativa che fungesse da oggettiva e da inconfutabile discolpa, sebbene questa richiesta assolutoria senza il 530 secondo comma ci confonde un po' le idee. Purtroppo in relazione alla vicenda connessa alla Percivati non abbiamo questi elementi, ma esistono elementi di natura logica altrettanto forti che ci inducono a ritenere che Barbara Amadei sia assolutamente innocente anche per quegli addebiti. Abbiamo riferito della opportunità che è stata concessa alle 5 donne, cioè alla Percivati, e alle 4 donne del capo 62 per accusare Barbara Amadei. E abbiamo parlato del lungo tragitto che nei due casi fu effettuato sul cellulare, quindi in condizioni ottime sul piano della visibilità, sul piano della ricostruzione dei fatti a posteriori, fatti che sono stati utilitaristicamente mutuati per, ripeto, puntare poi l'indice sulla foto 284 che effigiava Barbara Amadei. Abbiamo riferito delle frequenze, delle fattezze fisiche. Non vogliamo in questa sede spendere alcuna considerazione su quelle che avrebbero dovuto essere le sorti processuali comunque dei soggetti dichiaranti in costanza di un documento che discolpava, che escludeva dalla presenza della Amadei in quella sede. Anche perché si è fatto gran riferimento in questo processo a norme che avrebbero ben ragione di essere introdotte nel nostro sistema, alla tortura. Quindi io non voglio dire che queste donne, anche se lo penso, hanno calunniato Barbara Amadei, ma approfondendo una riflessione che va oltre forse il limite, il livello degli ordinamenti, mi chiedo se l'abuso del diritto riconosciuto dall'articolo 17 della legge 848 del 55, quella con la quale è stata filtrata la Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del cittadino, firmata a Roma nel 1950, mi chiedo se in questo caso non si sia determinato un caso di questo genere, perché fondamentalmente se è un diritto sacrosanto querelarsi, lo deve essere in conformità anche alla ragionevolezza dell'asserto e della proposizione. E senza dubbio, anche noi invochiamo in parte qua il fatto di essere stati comunque lesi sotto un profilo giusnaturalistico, anche se codificato, perché in questo caso è codificato, dall'atteggiamento di queste dichiaranti. Ma tant'è, siamo stati travolti dagli eventi e siamo stati travolti anche nella piena determinazione di collaborare per ricostruire i fatti. Non avrete senz'altro dimenticato quando l'Amadei, e lei stessa ad aggiungere di aver fatto parte in una delle due traduzioni, della scorta, sebbene il suo nome mancasse nel tabulato, avrebbe potuto fare comodo, sarebbe stato un elemento suggestivo, quello di approfittare della mancanza dell'indicazione dell'Amadei in quel tabulato. Invece il 30 ottobre del 2007 l'Amadei dice: guardate che manco io in quel tabulato. Io ricordo l'espressione dottoressa Minici, devo essere proprio sincero, ho in mente quell'espressione di stupore. Ora, non è un premio la collaborazione all'accertamento dei fatti, lo è nella misura in cui il tacere un elemento di questo tipo poteva tornare utile, dal momento che l'Amadei per il capo 62 dovrà essere, anche secondo la procura, assolta stante la sua assenza. A questo punto si sarebbe potuto cogliere il destro e capitalizzare un elemento documentale onde sostenere che l'assenza era comunque un dato incontrovertibile. Eppure questo tipo di segnale non si è avuto da parte di Barbara Amadei. Andiamo al passaggio più complesso, ma non per questo sul quale ci dilungheremo molto, quello rappresentato dalla posizione Percivati e dei capi 59, 60 e 61. Abbiamo detto che non esiste un documento assorbente, un documento che, se non quello della traduzione, ma ripeto, non abbiamo capitalizzato questo elemento, comunque è un elemento che si proietta dopo i fatti. Andiamo ad analizzare partitamente e altrettanto velocemente questi aspetti. Innanzitutto io non condivido quanto ho avuto modo di scorgere nella memoria dei pubblici ministeri, i quali in un passaggio sostengono che il fatto che non vi sia una testimonianza che escluda in termini diretti la presenza dell'Amadei configuri perciò solo elemento di reità dell'Amadei. Io ora non voglio scomodare i massimi sistemi, non voglio dire che questo è un elemento che a livello medievale ribalta il principio dell'onere della prova. ma è un postulato sul quale riflettere. Non credo che questo sia l'argomento sul quale partire per poter esaminare i dati processuali. A parte il fatto che i testimoni a discarico indicati dalla Amadei dicono e rappresentano determinate verità, cui poi la Amadei aggiunge dei tasselli ulteriori, anche limitando l'efficacia degli stessi e dicendo no, per una traduzione delle due che ho effettuato, io ho fatto accesso nella caserma. Ma senz'altro, ripeto, il punto di vista della Procura, così categorico e così netto, sul piano di quelli che sono i criteri attraverso i quali mutuare la verità processuale, ci colgono e ci trovano profondamente dissenzienti. Gli ordini di Olla c'erano, e questo è un elemento sul quale non si può discutere, il divieto e lo sbarramento di accesso nel sito di reclusione. Ma poi il test Pedemonte ricorda di quando Olla ebbe a proibire che la Amadei entrasse nel sito perché un superiore l'aveva in tal senso comandata, per provvedere ad una sostituzione brevissima e temporanea di un agente, di una sua collega. Anche in quel caso fu fatto valere questo divieto. Anche temporaneamente era vietato ai membri del PRAP Liguria di fare accesso all'interno. E dovremmo pensare che per puro sadismo la Amadei si sia abbandonata nell'unico accesso istituzionalizzato e formale, quello per espletare una delle due traduzioni, ad atti di gratuito sadismo. Abbiamo forti perplessità, salvo poi un minuto dopo sul cellulare o un'ora dopo, qualche ora dopo sul cellulare, essere totalmente indifferente anche rispetto all'approccio che le detenute avevano verso la loro carnefice, ci sembra veramente eccessiva come lettura ed eccessivamente distorta sul piano logico. Si è più volte invocato il nome della Percivati in quest'aula oggi, o perlomeno della Ender, come elemento di credibilità di altra persona offesa. Ebbene, il termine di riferimento per la credibilità della Percivati è sicuramente Ender Talin, di cui più volte avrete sentito parlare, che era compagna di cella della Percivati. Io mi sono peritato, ma più ancora in questa memoria che vi fornirò, sviscererò questi argomenti, però per celerità non entrerò eccessivamente nello specifico, di valutare, e sinteticamente lo proporrò al Tribunale, quelli che sono gli elementi, le distonie fra il dire della Ender e quello della Percivati. La Ender è stata esaminata il 9 giugno del 2006, esistono delle forti frizioni logiche fra l'asserto della Ender e quello della Percivati. Primo elemento, ripeto, che poi sul quale ho più diffusamente dissertato in memoria, e che anticipo soltanto al Tribunale. La Ender è in contrasto con la Percivati quando dice che fu un agente uomo e non un agente donna ad intimarle di farsi i bisogni addosso. E questo è un elemento sul quale mi pare che c'è una risultanza processuale, un'emergenza processuale inoppugnabile. Se suggestivamente si volesse attribuire a Laguzzina, alla Capo Amadei, questa condotta, io credo che questo elemento, e quindi dare per scontato che l'Amadei, in violazione di queste ferree norme, regole che il PRAP si era dato, avesse commesso questo atto di violenza nei confronti della detenuta, io credo che questo elemento non può trovare cittadinanza sul piano storico in questo processo. Secondo punto, la Ender, dopo aver riferito che l'agente donna che l'aveva accompagnata in bagno era sul furgone per Alessandria, alle mie domande, che non vi sto qua a sunteggiare o a richiamare, risponde in modo che definisco sconcertante e comunque incoerente rispetto alla logica della tesi della Percivati. Io vi rimando alla memoria, perché non avrei scritto se vi avessi dovuto narcotizzare per delle ore rappresentando questi elementi. Terzo punto, la Ender non ricorda se la Percivati fosse stata portata in bagno quella notte e quindi picchiata dalla donna, dalla carnefice e dalla Guzzina. La Ender, peraltro, a tal proposito parla di un uomo. La Ender non ricorda se la Percivati fosse stata condotta nella stanza in cui c'erano cinque persone e chi l'avesse accompagnata. La Ender non ricorda se in cella fosse stata ammanettata con i legacci in plastica, ma questo è un elemento generale di credibilità, quindi non una credibilità ad personam, non una credibilità polarizzata sul soggetto, ma una credibilità generale. La cosa invece importante è che la Ender non ricorda se Diana fosse stata accompagnata in bagno quella notte. Sull'alternanza del ricordo logico e sul fatto di come io capitalizzi in relazione alla posizione dell'Amadei, l'elemento Diana, non vi sto a tediare perché l'ho affrontato in memoria che ho fornito tanto al pubblico ministero quanto alla parte civile. Viceversa, la Ender è costretta ad ammettere di essersi recata a Genova con la Percivati a testimoniare, non perché questo sia un reato, il 9 giugno 2006. E questo è un elemento importante, perché tutte quelle risposte sconcertanti e quei sostanziali silenzi potrebbero essere stati condizionati da questa forma di contiguità, ma non voglio segnalare l'elemento come un aspetto diabolico, demoniaco, mefitico, assolutamente, però è un problema di credibilità, e se la credibilità deve essere fatta valere, deve essere fatta valere in termini oggettivi e serenamente, su tutta la linea. Il 12 giugno 2006 viene sentita la Percivati, che torna una seconda volta a Genova, o si ferma qui, dopo il 9 giugno, cioè per accompagnato Ender Taline. Le contraddizioni Percivati sono, e le incongruenze sono, direi, assolute. Io le ho affrontate in questa memoria, quindi ve le indico solamente. La Percivati all'inizio del racconto non è in grado nemmeno di riferire chi l'avesse condotta in bagno e quale divisa indossassero l'operatore o gli operatori che l'ebbero a condurre in bagno. Primo punto. E ciò nonostante all'inizio avesse manifestato una certa sicumera, una certa tranquillità nell'esposizione, dicendo che si trattava della polizia penitenziaria. La Percivati quindi non è stata nemmeno sicura nel riferire chi l'avesse condotta a testa bassa nel corridoio. Dovremmo presumerlo poi dall'impostazione accusatoria, da tutto il resto, ma se la Percivati rappresenta la bussola che ci deve condurre alla verità processuale, ebbene, lo possiamo desumere, ma la Percivati, che all'inizio si era dimostrata così sicura all'inizio della testimonianza, non ci consente di approdare inconfutabilmente a questo elemento. La Percivati non è in grado di descrivere i soggetti che vigilavano al di fuori della cella e che imponevano ai detenuti le posizioni note, chiamate gergalmente del cigno, insomma, le note posizioni, è inutile. Pertanto combinare la deposizione della Percivati con quella della Ender è fondamentale, ma l'esito è a mio giudizio, sotto un profilo di credibilità complessiva, direi negativo, devastante sul piano, ripeto, delle conferme che al dire della Percivati si pretenderebbe di recuperare, rispetto al dire della Percivati, si pretenderebbe di recuperare dalla Ender. Una sorta di valenza demolitiva alla Ender rispetto alle dichiarazioni della Percivati, perché gli elementi di contrasto e di frizione sono questi. Peraltro, volendo brevemente introdurre una scansione metrica, ritmica dei fatti, vi prego di riflettere su alcuni punti che poi sono analizzati saranno punti solamente assertivi, farò solo dei riferimenti a modi flash, perché nella memoria sono più approfonditamente esaminati. La Percivati ricordava che Diana ed Ender furono accompagnati in bagno da un'unica agente donna. Il pubblico ministero in dibattimento, quindi non Giuseppe Gallo, formula una contestazione sul punto, posto che la Percivati in indagini il 20/11/2001 aveva riferito che Diana ed Ender erano state condotte in bagno da due persone diverse. La Percivati in dibattimento incorre in un'altra, secondo noi, grave contraddizione. Mentre in indagini aveva riferito di essere stata insultata dalla gente solo in bagno, si tratta di sfumature, ma purtroppo noi abbiamo solo quelle. Sulla ribalta dell'udienza pubblica, probabilmente per enfatizzare, tutto si può comprendere a questo mondo. probabilmente per enfatizzare questo atteggiamento e questa sua posizione, riferisce che la gente l'aveva insultata pure in corridoio. Si tratta di millimetriche sfaccettature, elementi sui quali probabilmente, anzi sicuramente, la prova del contrario noi non la forniamo. Ma se l'esame sinottico delle due tavolozze del prima e del dopo devono condurci alla ricostruzione logica di un fatto, e allora vi prego, su queste finezze millimetriche, su queste sfumature assolutamente microscopiche, di riflettere, onde dedurre se la dichiarante fosse o meno credibile. Ci sono poi, e le enuncerò velocissimamente, le contestazioni che il sottoscritto ha mosso alla Percivati in udienza. Primo punto, la Percivati al Pubblico Ministero il 20/11/2001 aveva dichiarato di aver subito violenza all'uscita dalla cella, scusatemi, di non aver subito violenza all'uscita dalla cella. In dibattimento invece sì. È sintomatico che nell'interrogatorio al Pubblico Ministero e in querela la Percivati mai aveva asserito che l'Amadei ebbe ad usare un manganello. In dibattimento sì. Quindi emerge come elemento di novità, taciuto nella fase delle indagini, il manganello. Altro punto, prima del dibattimento la Percivati non aveva mai riferito che l'agente donna che l'aveva maltrattata si trovava sul cellulare. E questa non è un'omissione da poco. Quindi il fatto che la Percivati non ha mai riferito, né nell'interrogatorio al Pubblico Ministero quando è comparsa da indagata, né nella querela, che l'agente che l'aveva maltrattata si trovava sul cellulare. Ma questo ha una giustificazione, ed era la riflessione che avevo brevemente introdotto prima. Nella psicologia della dichiarante, perché la realtà è questa, l'Amadei non è colei che fa violenza alla Percivati, è semplicemente colei che è stata vista dopo, quindi sul cellulare, quindi ha violenza esaurita, ed è quella che meglio si ricorda rispetto alle altre, ed è quella cui farle pagare tutte. Non avrebbe senso, se no, tacere questa omissione, tacere questo particolare sia nell'interrogatorio sia nella querela. E invece ciò avviene. Questo credo che sia un altro elemento sul quale fare una riflessione. Perché nella psicologia erano percepiti due momenti della violenza, e quella è la traduzione, in cui che con la violenza non ha nulla a che vedere, né sotto il profilo oggettivo, né sotto il profilo soggettivo, nel ricordo, sono demarcate in maniera rigida. La traduzione ormai era un momento nel quale il detenuto era affidato alla legalità dello Stato, quindi alla coerenza e alla correttezza dei comportamenti. E questo è un altro elemento, non possiamo ritenere che sia stato dimenticato tanto nell'interrogatorio, tanto nella querela, casualmente questo elemento. E invece questo elemento viene dimenticato, elemento invece che noi possediamo come elemento di certezza, proprio perché mutuato dagli statini del DAP, e ci riferiamo alla presenza della Amadei. Dunque, volendo tirare le somme, 5 minuti ho finito, crediamo che la traduzione, quella maledetta traduzione che accomunò le sorti della Percivati, già segnate peraltro a quella gratuita violenza e dall'Amadei, abbia potuto instillare così la tentazione di accusare ingiustamente Barbara Amadei. Ha consentito alla Percivati di osservarla attentamente, e quella traduzione ha iniziato a cementare quel rapporto fra la Percivati e la Ender che poi è stato devastante e si è protratto sino, beh, si tratta di un rapporto di sangue, oseremmo dire, ma non è un elemento sul quale noi riteniamo di fare alcuna censura, ma sul piano della credibilità è un elemento significativo, perché la solidarietà nasce anche e soprattutto nei momenti di disgrazia, una disgrazia che queste ragazze hanno subito. problema è che gli strali benefici si proiettano laddove è possibile. È un magma che laddove trova la sua canalizzazione, a prescindere dalla giustezza di questa scelta universale, avviene. Ebbene, Barbara Amadei viene gravata d'accusa proprio e soprattutto in ragione di questi elementi che fanno dell'Amadei e della Ender soggetti che hanno legato le loro sorti, messe in correlazione da un nesso amicale che è indiscutibile, tanto da presenziare alla testimonianza insieme. Un'ultima considerazione che fa parte di un patrimonio che non voglio neanche scomodare, è quello delle subordinate, ma una considerazione di carattere logico, giuridico, valutatelo come ritenete, ma ripeto, non voglio neanche prenderlo in esame, ma visto che si fa una riflessione approfondita, insomma, serena su tutto il materiale, su tutto lo scibile probatorio, abbiamo notato che si è affrontato una visualizzazione delle contestazioni, finalizzando anche ad un recupero delle stesse, un po' discutibile, nel senso, mi spiego, che il tema dell'assorbimento del 581 e del 608 è fondamentalmente elemento che poco ci persuade, poiché quel 608 si alimentava di quel 581, quel 608 si alimentava di quel segmento che poi è stato ulteriormente qualificato ai sensi dell'articolo 610. Ma, ripeto, non voglio neanche prenderlo in considerazione, non è questa una tacita resa, è semplicemente una considerazione critica che va comunque formulata a tutto campo rispetto agli argomenti spesi dalla Procura. Peraltro, in memoria troverete una sentenza interessante che poi è confermato sotto il profilo della sostanza dell'articolo 608, che grazie al cielo non ha molta giurisprudenza di legittimità a sostegno. Quanto io dico, questo 608 è una cornice vuota che poi viene riempita, e viene riempita da che cosa? Da atti che sono abusivi, da atti che sono comunque violenti. Ma ripeto, non è un'altra bandiera, non voglio neanche prendere in considerazione questi elementi, perché io, ripeto, senza subordinate vi chiedo di assolvere Barbara Amadei ai sensi del 530, primo comma, quindi con la formula più ampia per non avere commesso il fatto, o nello specifico per non avere commesso il fatto, è deposito al Tribunale una memoria che ho già fornito a lei.
Grazie. Prego.
Mi seguo un po'.
Fantasma per il
Ciao. Sì, l'ho perso. Quanto parla?
Signor Presidente, signori del Tribunale, concludo per la posizione di Massimo Pigozzi, che voi siete chiamati a giudicare in questo processo per un'unica imputazione. Si tratta del capo 57 che, come noto, è relativo al famoso episodio dello strappo della mano ai danni di Giuseppe Azzolini. Per questo episodio, per questa imputazione, vi chiedo una sentenza di assoluzione ai sensi dell'articolo 530, primo comma, per non aver commesso il fatto. Vi anticipo subito che non vi depositerò una memoria scritta di questo mio intervento. Questo ovviamente non per farvi uno sgarbo, sia chiaro, ma perché credo che sfiderei la vostra diligenza e la vostra preparazione se mettessi per iscritto quei pochi concetti semplici e assolutamente limitati che vi esporrò adesso per motivare questa richiesta, perché sono tutti rintracciabili all'interno degli atti che avete a disposizione. Immagino che avrete già a mente l'istruttoria dibattimentale che ha riguardato questa imputazione. Si tratta di fatto di tre udienze, il 30 gennaio 2006, l'8 maggio e l'8 giugno del 2007. Tutto qui, limitato l'arco istruttorio a queste tre udienze. Quindi vi sarà sufficiente annotarvi queste date e ragionare su quelli che sono stati gli elementi che l'accusa vi ha rappresentato per convincervi a condannare Massimo Pigozzi. C'è un dato che vi può agevolare subito il compito in cui siete chiamati, perché nel mettere a posto le carte di questo processo, partendo proprio dal capo di imputazione che riguarda Massimo Pigozzi, il capo 57, ebbene, avrete notato che dei 44 imputati che vi trovate a giudicare, Pigozzi ha una peculiarità che senz'altro gli va riconosciuta. Lui è totalmente estraneo ai fatti che si ritengono essere accaduti all'interno della caserma di Bolzaneto. Totalmente estraneo. Massimo Pigozzi, capo di imputazione, è il componente di una pattuglia che aveva trasportato alcune delle persone fermate per identificazione da San Martino a Bolzaneto. È pacifico, perché lo ammette la stessa procura, che Pigozzi non è mai stato assegnato in servizio a Bolzaneto. Massimo Pigozzi non ha mai avuto compiti operativi all'interno della caserma di Bolzaneto nei 3 giorni del vertice del G8, ed è pacifico che Pigozzi proprio non ci sia mai stato fisicamente all'interno di Bolzaneto, se non per 10 minuti, un quarto d'ora di orologio, come diranno tutti i testi che abbiamo ascoltato, e poi li vedremo, di quel lontano pomeriggio del 20 luglio del 2001. Quindi Pigozzi, a dirla breve, non ha nulla da condividere con i trattamenti disumani, con i corridoi, con le posizioni dei detenuti, con il cibo, con l'acqua, con Sabella, nulla di nulla. Questo deve essere importante, perché riguardano altre imputazioni, riguardano altri avvenimenti, altre situazioni che non mi interessano e soprattutto non vi devono interessare nel processo che dovrete fare nei confronti di Pigozzi. Ed è per questo che io non vi scrivo nulla, perché non ho nulla da dirvi sui fatti che sono accaduti o si ritiene essere accaduti all'interno della caserma di Bolzaneto. Vi prego, isolatemi da quell'ambiente, da quelle vicende, perché quello non è il mio processo. E non cercate di cogliere un paradosso in quello che vi sto dicendo, perché il paradosso, casomai, è delle persone che a sproposito, nel corso di questi anni, hanno sempre citato Massimo Pigozzi come uno dei protagonisti dei fatti della caserma di Bolzaneto. Soffermatevi, piuttosto, sulle conseguenze logiche di quello che vi sto dicendo, perché da questo dato oggettivo e pacifico ed incontestato nascono parecchi spunti di riflessione. Il primo, ed è quello forse più evidente, è quello di carattere, chiamiamolo, sistematico. Perché rispetto a questa situazione di fatto, cioè Pigozzi che non ha mai messo piede all'interno della caserma di Bolzaneto, e guardate che io credo che sia proprio andata così, fisicamente, materialmente, Pigozzi non sia mai sceso dal Ducato che ha trasportato i detenuti all'interno del sito, che li ha fatti sbarcare, che ha fatto manovra, che in 10-15 minuti se n'è andato via. Pigozzi non ha mai messo piede all'interno di Bolzaneto. Bene, rispetto a questa situazione di fatto, i pubblici ministeri vi hanno chiesto di condannare il mio assistito a 3 anni e 11 mesi di reclusione. 3 anni e 11 mesi di reclusione. Si tratta di una delle richieste più alte che vi siano state rappresentate dall'ufficio della procura. Credo, per citare un dato statistico, che nel ruolino personale della dottoressa Petruzziello sia la seconda in classifica. Prima c'è soltanto l'ispettore Gugliotta, poi Pigozzi, che non ha mai messo piede a Bolzaneto. E allora dobbiamo capire se, per prima cosa, ha una logica questa imputazione, questa impostazione della procura, o se viceversa, forse, come io ritengo, tradisca una certa qual disattenzione con la quale l'ufficio della procura ha valutato e verificato la posizione dell'imputato che assisto. Perché senz'altro si potrà ammettere che si tratta di un processo complesso, si potrà anche ammettere che il lavoro della procura è stato di fatica, ma nel momento in cui si tirano le somme di questo processo e si chiedono 3 anni e 11 mesi per un unico episodio di lesioni, e non si va a cuor leggero. E allora dobbiamo riflettere, forse c'è qualcosa da rivedere rispetto a questa imputazione. Per essere chiaro, io non contesto il fatto lesivo ai danni di Giuseppe Azzolina, assolutamente. Io critico violentemente l'attribuzione che viene fatta di quel fatto nei confronti di Pigozzi. E che questa imputazione credo che stoni proprio con il contesto dei fatti, lo si capisce scendendo proprio sul piano e sul terreno della procura, perché secondo la ricostruzione che è stata fatta di questi avvenimenti, siamo al venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, ore serali, un momento in cui ci sono i primi flussi di fermati, un momento in cui, proprio accettando l'impostazione dell'accusa, non abbiamo ancora un ambiente contaminato, inquinato da tutte quelle nefandezze che poi vi sono state descritte che avrebbero coinvolto gli altri tre giorni del sito di Bolzaneto. E allora ci sono delle alternative, e sono due. O Pigozzi è entrato all'interno di Bolzaneto e in 10 minuti si è reso conto del clima di follia, ancora embrionale, che circolava in quell'ambiente e si è immediatamente adeguato, omologandosi al contesto e quindi lasciandosi andare ad un gesto di follia, di aggressività che non aveva nessuna giustificazione per quel momento. O forse allora dobbiamo pensare che storicamente la sua posizione, la sua figura non trova nessuna collocazione all'interno di quell'ambiente che non conosceva, con cui non aveva nessuna confidenza tale da consentirgli di capire quale sarebbe stata la vocazione dei colleghi che in quel momento circolavano lì, di adeguarsi a quella vocazione, di commettere un gesto di straordinaria follia e di pensare di poter godere anche della impunità per poter andarsene via tranquillamente guidando il suo ducato. Vi prego, riflettete su questo prima di tutto, perché è molto importante l'aspetto sistematico, credo, a mio giudizio, perché già in partenza l'attribuzione di questo fatto a lui non ha alcuna logica. Poi certo vedremo che Azzolina riconosce Pigozzi a San Martino, vedremo, ma vedremo anche quali sono gli elementi di riscontro a questo riconoscimento, che forse, se fossero stati un po' più attentamente valutati, avrebbero evitato di attribuire delle responsabilità assolutamente azzardate. Passiamo e introduciamoci pian piano nella cornice in cui ci dobbiamo muovere, quindi il capo di imputazione e quello che è stato l'inquadramento giuridico che è stato esposto dai pubblici ministeri rispetto a questo episodio, perché anche qua credo ci sia da mettere parecchio ordine. Sia chiaro, io non vi faccio subordinate, la mia richiesta è una soltanto: assoluzione ai sensi dell'articolo 530 primo comma per non aver commesso il fatto, punto. Io voglio soltanto rappresentarvi con queste poche osservazioni che vi faccio che l'approccio distratto dell'ufficio della procura parte da qui. Perché certamente mi si potranno giustificare 3 anni e 11 mesi con la gravità delle lesioni che mi vengono contestate. Articolo 583, c'è l'aggravante, il trattamento sanzionatorio è quello, da 3 a 7. Bene, ma siamo andati a vedere quali sono i riscontri a queste lesioni che vengono contestate per il capo 57. Siamo andati a vedere che cosa ci ha detto proprio il consulente citato dalla parte civile, il dottor Lomi. Ce l'ho qua, 27 febbraio 2007. Il dottor Lomi che cosa ci dice? Riguardo ovviamente a quelli che sono i postumi lesivi della ferita. Era una ferita di 5 cm, suturata, con dei punti di sutura. Il pubblico ministero chiede, ecco lei circa la durata della malattia, che conclusioni, a quali conclusioni è venuto? Dunque erano trascorsi 20 giorni dai fatti, eravamo ancora con una malattia in atto, quindi la mia prognosi era almeno di 30 giorni per quanto riguardava la durata della malattia, che era il tempo proprio, sentite bene, di guarigione chirurgica delle lesioni che potevano osservare. E il pubblico ministero chiede, eccomi scusi, 30 giorni oltre quei 20? No, no, 30 giorni complessivi. 20 già trascorsi, almeno 10 per la guarigione. Poi però il pubblico ministero ricorda al dottor Lomi, forse anche lui un po' troppo distratto, che c'era stata un'altra consulenza che aveva redatto nei confronti di Azzolina. Lomi non la ricorda, ricorda solo di averlo visto il 14 agosto, poi si crea evidentemente, si risolve l'equivoco e Lomi ammette di averlo rivisto, dopo questa incomprensione, il 19 febbraio 2002. Ecco, concludendo quindi nella parte finale di questa verifica sul buon Azzolina, il Lomi conclude dicendo allora all'epoca, secondo quanto mi aveva poi riferito, cioè rimozione dei punti di sutura dopo circa un mese dal fatto, ecco i 30 giorni, un mese dal fatto, e ripresa del lavoro dopo alcune settimane dopo la rimozione dei punti, avevo fatto una valutazione della durata della malattia superiore. Quindi, conclude il pubblico ministero, questi ulteriori 20 giorni derivavano da che cosa? derivavano dal dato anamnestico di quanto mi aveva riferito il paziente, cioè dalla necessità di attendere ancora prima di rintraprendere compiutamente la sua attività lavorativa con una sintomatologia psichica piuttosto rilevante all'epoca che gli aveva impedito di riprendere il lavoro. E che cosa c'entrano le lesioni con la sintomatologia psichica? Cosa c'entrano con la qualità della ferita che in quel momento doveva osservare il consulente? Nulla, 30 giorni, un mese. Ma signori, ma se Azzolina avesse riferito che lui non è riuscito a lavorare per 100 giorni, avrei nel capo di imputazione una contestazione di 130 giorni? Tanto è vero, e credo che questo sia assolutamente tranciante sul punto, che l'OMI conclude che non rientrava fra gli esiti di rilevanza penale la limitazione per la sua lettura e per la sua entità. Gli esiti di rilevanza penale, articolo 583, con buona pace dell'aggravante speciale che mi viene contestato. E sempre per mantenere il profilo delle aggravanti, pagina 1 del capitolo 5, dedicato ai reati della memoria dei pubblici ministeri, si dice: nel solo caso dell'imputato Pigozzi, tanto per non farci mancare nulla, è stata contestata anche l'aggravante prevista dal 61 numero 4 per aver agito con crudeltà verso la vittima, l'unico imputato a cui viene contestata questa aggravante. Quali sono i canoni che vengono indicati dall'ufficio della procura che orienterebbero questo indirizzo secondo la giurisprudenza? Per l'integrazione, c'è scritto, per l'integrazione dell'aggravante citata occorre che le modalità della condotta esecutiva del delitto siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento ulteriore, e già forse qua si dovrebbe capire qualcosa, rispetto a quelle che sono le ordinarie modalità esecutive del reato, che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato stesso, una particolare malvagità del soggetto agente. Sottoscrivo pienamente queste considerazioni, lo dice la giurisprudenza. Vengono citate anche due sentenze, Cassazione sezione 6 e Cassazione sezione 1. Andiamo a vedere che cosa dicono queste sentenze della Cassazione. Sezione 1, 6 ottobre 2006, numero 12.083. Guardate, quella citata dal pubblico ministero. L'aggravante ricorre allorquando vengono inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un quid pluris rispetto alla esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato. Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un impeto di gelosia, è stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale. E allora, con il massimo rispetto dell'ufficio della procura, a cui io non devo assolutamente insegnare nulla, e tra l'altro c'è giurisprudenza conforme anche recentissima, 25 gennaio 2008, io non devo insegnare assolutamente nulla. Ma esisterà l'aggravante e potrà essere contestata all'omicida che uccide la vittima con un colpo di pistola e poi infierisce sulla stessa con delle altre condotte lesive, sfregiando il viso e procurando lesioni con un coltello. Quindi con una condotta che si pone all'esterno del processo causale dell'evento lesivo, ma non come nel nostro caso, quando lo strappo della mano è l'evento del reato. Perché è quello che mi viene contestato dell'imputazione. Valuteremo questa condotta ai sensi del 133, non ne discuto su questo, assolutamente, ma non scomodiamo un aggravante che non serve a nulla se non a fare del colore, come se non ce ne fosse già abbastanza. Ecco perché vi parlo di disattenzione, di un approccio distratto. Parte da qua. Veniamo ai fatti, perché poi è di questo che dobbiamo discutere ed è su questo che dovrete giudicarmi. Anche qui ci sono molte sorprese. La prima, a mio giudizio, è lo spazio che i pubblici ministeri dedicano, nella memoria che vi è stata depositata, per illustrarvi la mia posizione. Si tratta di 9 pagine in cui sostanzialmente il contenuto è riepilogativo degli esiti dell'istruttoria, vengono riportate le dichiarazioni di Azzolina, parziali, e poi lo vedremo, parziali, e in cui i concetti significativi per attribuire la responsabilità del fatto all'imputato che assisto sono condensati in 12 righette, l'ultimo capoverso di pagina 197. Secondo me vale, prima di affrontare questo tema, andarsi a leggere e a riferirvi che cosa ha detto Azzolina riguardo a questa vicenda, perché è molto interessante. Bisogna avere un po' un testo fronte, come si aveva al ginnasio nelle traduzioni, no? Per vedere dove sono le lacune di cui vi sto parlando, la distrazione della procura. Azzolina che cosa ci dice? Pagina 78 in avanti delle trascrizioni dell'udienza del 30. Ci dice che viene prelevato a San Martino insieme ad altri e viene condotto a bordo di un Ducato al sito di Bolzaneto. Siamo scesi dal veicolo e ci hanno portato vicino a questo muretto. In un primo momento eravamo in piedi, poi ci hanno detto di sedersi e io, siccome ho un'artroprotesi all'anca, non potevo sedermi sul muretto, però mi hanno poi obbligato a sedermi a terra. Poi, a un certo momento, si sono avventati un po' tutti addosso a noi, per via che gli sembrava che in quel momento avessero avuto notizia che forse è morto un poliziotto. Siete stati colpiti di più, chiede il pubblico ministero. Di più! Dopodiché si è avvicinato un agente e mi ha alzato di peso e mi ha preso la mano tra le sue mani. E questo è l'episodio incriminato. Quindi Azzolina, pacificamente, che cosa si deduce? Che ammette che sia trascorso un determinato lasso di tempo da quando è sbarcato dal Ducato, è stato portato al muretto, nascono dei contrasti, degli insulti. C'è dell'altro però. Ha perso conoscenza? Ma in un primo momento sì, ho perso conoscenza, sono svenuto. Com'era il suo aggressore? In divisa mimetica. Da chi è stato scortato il muretto? Inizialmente da quelli che erano sul blindo, poi si sono avvicinati un po' tutti e ci hanno accompagnato lì al muretto. Poi scopriamo, a domanda mia, in sede di controesame, che oltre a questo poliziotto, che sarebbe il Pigozzi, c'è un altro poliziotto, un primo poliziotto che lo avrebbe aggredito e ce l'ha descritto, ricorderete il mio controesame, i punti di critica, perché la descrizione che dà di questo poliziotto è la stessa esteticamente che dà di Pigozzi. Quindi comunque da questo desumiamo che sia trascorso un arco temporale delimitato, ma comunque trascorso dal momento in cui scende dal blindo, arriva al muretto e subisce l'aggressione di Pigozzi, prima un'altra, poi quella di Pigozzi. Sentite che cosa scrive la procura su questo episodio. Pagina 194. Vengono premessi brevi cenni condensativi della deposizione di Pigozzi. E come sono? È stato prelevato al pronto soccorso. È stato condotto su un blindato a Bolzaneto. Appena arrivato è stato minacciato, che in particolare un poliziotto gli ha preso la mano e gliel'ha aperta. Ora, davvero, questa ricostruzione non rende giustizia alla scansione dei tempi, che è molto importante invece per analizzare il coinvolgimento di Pigozzi in questi fatti. Si perde la percezione del tempo in questo riepilogo. Poi però la procura cita anche gli stralci della deposizione di Azzolina e incomincia, si è avvicinato un agente, mi ha alzato di peso, mi ha preso la mano, eccetera, 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 per 2 pagine. È curioso che però sia stata trascritta da qui la deposizione di Pigozzi. E tutto quello che è successo prima? L'arrivo, il primo poliziotto che lo picchia, il colore della divisa, tutto questo no, ce lo siamo dimenticato. Parliamo d'altro. Addirittura si è riempita una pagina parlando dell'infermeria, di quello che succede in infermeria. Ma cosa c'entra con Pigozzi? Di Poggi, di Pratissoli, di Toccafondi. E io cosa c'entro? Ma guardate che il dato più sorprendente di tutti è che la procura pretende di riscontrare le dichiarazioni di Azzolina con quelle di Giorgio Schenone. Giorgio Schenone è stato sentito lo stesso giorno, è il compagno di viaggio di Azzolina che era con lui a bordo del Ducato e che con lui arriva a Bolzaneto e che con lui viene portato al muretto.
La procura che cosa vi dice? Che il test Schenone è sicuramente genuino ed attendibile. E io sono perfettamente d'accordo con quello che sostiene la procura. Schenone è genuino ed attendibile. Ma proprio per questo vi dico che le sue dichiarazioni sconfessano il racconto di Giuseppe Azzolina. Ed anche i pubblici ministeri sono costretti ad ammetterlo questo, perché che cosa ci dicono nelle famose 12 righette di pagina 197? Che ci sono delle divergenze fra quanto racconta Azzolina e fra quanto racconta Schenone. Peraltro, rispetto alla versione di Azzolina, consistono sostanzialmente in due soli particolari. L'essere l'aggressore in borghese anziché in divisa, e no, signori pubblici ministeri, l'essere l'aggressore in borghese anziché in divisa mimetica. Ve l'ho detto? Ed è pacifico, lo scrivono i pubblici ministeri, che Pigozzi indossasse la divisa Atlantica B2. Quante volte l'abbiamo vista? Per 3 anni l'abbiamo vista, questa divisa. Non è una mimetica. E qual è l'altro particolare? Essere lo stesso aggressore, non particolarmente alto, mentre Pigozzi è più alto della media. Due soli particolari. Ma due soli particolari fondamentali! No, ci dice la procura, si tratta però di due elementi di portata tale da non poter inficiare il quadro di riscontro e i numerosi elementi di prova in ordine all'attribuibilità del fatto al Pigozzi. E quali sono gli altri elementi sull'attribuibilità del fatto a Pigozzi? L'unico è Schenone. Schenone vede un'altra persona e questo non è un elemento tale da inficiare il quadro probatorio nei confronti di Pigozzi. Non può essere così. Non deve essere, vi prego, non scrivete questo nella vostra sentenza, non è accettabile. Anche perché Schenone, che io ribadisco, considero genuino e attendibile, riferisce altri particolari molto importanti, di cui però non ho trovato traccia in questo scritto che vi è stato depositato. Uno, vi dovrebbe consentire di inquadrare la personalità di Azzolina, che conta molto, e poi la vedremo, il quale vi dichiara di essere svenuto, ho perso conoscenza. Bene, leggetemi la mia ultima domanda a Giorgio Schenone, se l'aggressore, l'aggredito di quell'evento è svenuto, ha detto, ma no, assolutamente. Anche questo per un po' di colore l'avrà messo Azzolina? Ma soprattutto Schenone riferisce l'esatto inquadramento dei fatti, dal punto di vista temporale, quello che vi dicevo prima, pagina 170 del suo esame dibattimentale, io gli chiedo, una volta che siete giunti a Bolzaneto e siete stati fatti sbarcare da questo cellulare, i poliziotti che vi hanno accompagnato se ne sono andati via? Ma guardi, io li perdo di vista nel momento in cui scendo dal cellulare, io li perdo di vista. Dov'era Pigozzi? Quelli che mi ricordo e che non ci hanno portato, non c'era gente con i caschi, loro avevano i caschi. E meno male che Azzolina mi descrive una persona con i capelli corti. Avevano i caschi, erano sul blindo. Poi la gente con i caschi non la vedo più. Io gli faccio poi una contestazione di un fatto che evidentemente non ricordava, che è questo, non appena dichiarazioni che aveva reso al pubblico ministero, non appena siete scesi dal cellulare, ovviamente i poliziotti che ci hanno accompagnati e che erano in divisa si sono fatti da parte. Sono arrivati tanti altri poliziotti in borghese e ci hanno preso a insultarci. Beh sì, se ho detto questo lo confermo, sì. Quindi i poliziotti che lo hanno accompagnato, dov'era Pigozzi? Non ci sono in quel momento. Quando scendono, poi vanno al muretto, poi nascono i problemi, le minacce, il primo poliziotto, poi l'aggressione alla mano. E allora ecco qual era la rilevanza, signori del Tribunale, della mia domanda che ho fatto ad Azzolina e su cui forse avete indugiato, giustamente, perché in quel momento non potevate comprendere l'importanza. Quando io gli chiedo, signora Azzolina, nel momento in cui lei viene aggredito da quello che sostiene se lo diano imputato, il cellulare che l'aveva portato a Bolzaneto, dove si trovava? Il mezzo su cui lei era stato trasferito a Bolzaneto, dove si trovava? E lui risponde, dopo la fase di impasse relativa al quesito che mi avete posto sulla rilevanza, ma possono averlo spostato, possono averlo, che ne so, poteva servire per altre operazioni, boh. Eh sì, però peccato che a guidare quel mezzo era Pigozzi. Come facciamo a collocarlo poi sulla scena del delitto? La scorta non c'è più, non c'è più Pigozzi. Era autista di quel mezzo. E lo dice anche Azzolina. Quelli del blindo, dice Azzolina, si sono fatti da parte. E anche qui dobbiamo intenderci allora. Perché o è credibile Azzolina o è credibile Schenone. Non possiamo pensare che siano tutte e due genuini. Io qualche spunto di riflessione penso di avervelo offerto, qualche idea me la sono fatta su questo, spero anche voi. Perché sull'attribuibilità del fatto a Massimo Pigozzi non c'è altro, assolutamente altro. Ecco perché non vi scrivo nulla, non ho bisogno di scrivervi nulla, perché è la procura che non vi scrive nulla su questo episodio, sulla riconoscibilità di Pigozzi. E stiamo ragionando sui testi che vi ha portato la procura. Certo, poi nella memoria vedrete, parlano anche di Poggi Pratissoli, sarà una svista anche quella perché riguardano altre imputazioni, come vi ho detto, non riguardano la mia, sono citate a sproposito nel capitolo dedicato a Pigozzi. Non mi riferiscono a nulla, anzi, casomai lo smentiscono Azzolina quando vi riferisce sulle origini della lesione che si è procurata a Bolzaneto. Ricordatevi cosa dice a Poggi Pratissoli sul punto. Ma forse dobbiamo invece considerarli interessanti, perché forniscono un altro particolare di Azzolina, che io ritengo molto importante, perché che cosa dicono sostanzialmente sulla personalità? Che è un tossicodipendente, che fa uso di metadone. Io vi ho citato e ho fatto una richiesta, episodio di San Martino, riconoscimento di Azzolina e di Pigozzi, poi vedremo, ci torneremo. Ovviamente, questo è scontato, rispetto a tutte queste testimonianze, i miei testi, quelli che vi ho offerto io, non contano assolutamente nulla. Non hanno inficiato in alcun modo il quadro probatorio. Questa è l'espressione che usano i pubblici ministeri. Sarà anche questo. Quindi non inficia il quadro probatorio. Chiappello, sentito in udienza, il quale ci dice che sono state all'interno della caserma di Bolzaneto 10 minuti. Ci dice che durante il tempo non sono stati compiuti assolutamente gesti di violenza. Non ha inficiato il quadro probatorio Torre, il quale dice che siamo stati lì circa, per non esagerare, 10-15 minuti, più o meno, il tempo materiale per provvedere a far scendere le persone. C'era tanta gente. Abbiamo aperto le porte e li abbiamo lasciati andare. Dopodiché abbiamo preso la macchina e ce ne siamo subito andati. Lei ha notato gesti di violenza? No, nessun gesto di violenza. Non ha inficiato il quadro probatorio Rocco, un altro componente della pattuglia. Quanto siamo stati? Ma fra i 10 e i 15 minuti. Vedete come tutti lo ricordano, 10 e 15 minuti. Durante la permanenza all'interno, atti di violenza? No, assolutamente no. Il Ducato, dove è andato? Il Ducato? Ma eravamo tutti abbastanza vicini, erano tutti ai pressi. Buon accorso, ricorda Pigozzi, l'autista del Ducato. Siete arrivati con tutti i mezzi insieme? Sì, sì, con tutti i mezzi insieme. Abbiamo aspettato circa 5-10 minuti. E qua si arricchisce con qualche particolare in più. Durante questa decina di minuti, i fermati che erano dentro il Ducato sono stati fatti scendere, hanno aspettato? No, no, sono rimasti lì sopra, perché prima abbiamo fatto scendere noi le nostre. Poi sono scesi loro. Iaconella, ricorda Pigozzi, come autista del Ducato, arriviamo a Bolzaneto. Non ci hanno fatto nemmeno scendere dalla macchina, c'erano delle persone. Una volta fatte scendere queste persone, siamo ripartiti. Eravate tutti insieme? Sì, sì, perché poi eravamo tutti insieme e siamo arrivati dal casello insieme. Non ha inficiato il quadro probatorio Novello. Siete arrivati tutti insieme? Siamo arrivati, tutte le vetture? No, no, tutti insieme siamo arrivati. L'attività di servizio era quella, era la scorta al Ducato, al furgone. Com'era la situazione? Caotica. Ce ne siamo andati subito. Complessivamente, quanto è durata la vostra presenza? Da un minimo di 10 minuti a un massimo di 20 minuti. E sentite, dal momento in cui vengono fatti scendere i fermati, quantomeno dalla sua autovettura, poi ho detto che dalle altre, al momento in cui ve ne siete andati via, quanto tempo è passato? Meno di 5 minuti. Atti di violenza? No. Ausanio, non inficia il quadro probatorio, era con Pigozzi sul Ducato. Abbiamo aspettato fuori, siamo rimasti fuori, Non assistito atti di violenza? Assolutamente no, escludo di averli visti, sono rimasto a bordo del Ducato. Poi c'è la funzionaria Truppo, che non inficia il quadro probatorio. Una volta che lei ha fatto scendere questi fermati, ha dato disposizione di far scendere questi, poi siamo andati via. E tutte le pattuglie, la marea, il Ducato, vi siete allontanati dal sito? Sì. Quanto siete stati? 20 minuti. Gli chiedo, ma in quei 20 minuti lei ha assistito ad atti di violenza nei fermati? Ma no, altrimenti l'avrei ricordato, l'avrei scritto, l'avrei detto. Nessuno di questi testi condizionerebbe il quadro probatorio. Nessuno dei testimoni appartenenti alla Polizia di Stato, pagina 202, ha quindi dichiarato di aver visto i fermati del Ducato durante l'attesa delle piazzale nel momento in cui avvenne lo strappo alla mano a Pigozzi. E per forza non erano più lì, se ne erano già andati. Pigozzi guidava il Ducato, lo credo. E guardate che Pigozzi tutte queste cose le aveva già dette. È stato sentito dal pubblico ministero il 23 luglio 2002. L'interrogatorio l'avete agli atti. Parla del furgone, parla delle scorte alla marea, parla della funzionaria Truppo, non ve lo sto a leggere ma ve li cito, parla dei poliziotti che erano tutti in Atlantica, parla del fatto che si sono fermati al casello di Genova Ovest, parla della funzionaria che scende e che chiede di che cosa devono fare di questi detenuti, ci dice che non appena le persone sono scese, io ho fatto manovra, mi sono allontanato, quando saremo rimasti a Bolzaneto, 10 minuti al massimo, un quarto d'ora. Le aveva già dette queste cose. Ora, un'osservazione, a prescindere dalla valutazione che è stata fatta dalla procura dei miei testi. Ma Pigozzi ha riferito queste circostanze un anno dopo i fatti. E perché nessuno è mai andato a sentire la funzionaria Truppo? Perché nessuno è mai andato a sentire Chiappello, Iaconella, Rocco, Torre e tutti gli altri? Un anno dopo i fatti? A vedere se verificavano la dichiarazione che ha fatto Pigozzi. Se avevano qualcosa da riferire su quello che ha detto di Pigozzi. Era passato un anno. Potevano ricordare dei particolari in più. Potevano ricordare meglio anche per configurare nel complesso la situazione di Bolzaneto. No, li ho dovuti citare io. Perché tanto Pigozzi era responsabile, lo ha detto Azzolina, tanto basta e facciamo buon peso. Addirittura Pigozzi cita la Truppo, i pubblici ministeri vi citano la Truppo come teste qui in aula in questo processo e non gli fanno domande su questa situazione, ma avevano l'interrogatorio nel fascicolo e non gli chiedono cos'è successo quel giorno con Pigozzi, non gli interessa? Forse perché non si sono curati del particolare. Ecco perché vi parlo di distrazione, di disonteriamento nei confronti della posizione di Pigozzi. Ve la faccio breve, lo avrete capito. Rispetto all'imputazione che mi viene contestata, a raccontarci che l'autore del fatto è l'agente Pigozzi, c'è soltanto Azzolina. Tutto il resto porta in un'altra direzione. Questo è oggettivo, ve l'ho letto, ve l'ho documentato. Non possiamo non prendere atto di questo. Certo, c'è riconoscimento. Azzolina, dopo qualche giorno, è a San Martino e vede Massimo Pigozzi che conduce un'autoambulanza che sta dirigendosi al nosocomio. Datemi però atto di una cosa. Io avevo indicato dei testi su questo episodio di San Martino. Siete intervenuti con un'ordinanza, io la rispetto, per amor del cielo, però non mi è stato consentito di rappresentarvi come è avvenuto quel riconoscimento, quali sono le circostanze, perché molto c'era da dire su quel riconoscimento del primo di agosto. E in parte lo potete vincere dalla relazione, che invece sì, avete nel fascicolo, che Pigozzi il giorno stesso presenta al suo ufficio una relazione di servizio in cui ci dice che mentre aspettavo tali manovre con l'ambulanza, notavo un giovane di aspetto tossicodipendente che al mio indirizzo proferiva le seguenti frasi: la vedi questa mano, brutto bastardo di un poliziotto infame? Questa me l'hai rotta tu ed ora che ti ho rivisto ti mando dal magistrato assieme ai tuoi colleghi bastardi e se esci fuori chiami i miei amici così vediamo se te la sai cavare, bastardo, e ti vesti con quella divisa e vai anche a salvare la gente. Lo scrivente, ignorando le frasi pronunciate del giovane, proseguiva portando a termine la propria mansione di soccorso. subito veniva avvicinato da un carabiniere di servizio presso il nosocomio, nel posto di polizia, che mi chiedeva se conoscevo quel giovane che tanto si agitava tanto da far intervenire il medico di turno. E anche qui nessuno è andato a sentire questo carabiniere, se poteva riferire delle circostanze utili su questo aspetto, che invece non viene assolutamente considerato. Nessuno se ne preoccupa. E qual è la realtà? Che non è andato per la ferita, come vi ha voluto far credere Azzolina. Leggetevi il mio controesame, si confonde, non sa cosa dire, è andato prima, è andato dopo, era lì per dell'altro. Vicino al San Martino, al pronto soccorso, c'è il CERT, lo dice Pigozzi, lo avrebbero detto i miei testi, lo confermano Poggi e Pratisoli, i testi della Procura genuini e attendibili. Ecco qual è la personalità di Azzolina, che non è genuina, perché questo particolare non ve l'ha detto, non lo ha ammesso, ha giustificato con altro. E quindi ci troviamo di fronte ad una personalità che proprio per questo, siccome è l'unico cardine dell'accusa nei miei confronti, andava esaminata, andava valutata, andava scavata, sondando anche il suo passato, quelli che sono stati i rapporti che ha avuto con le forze dell'ordine, perché anche qui non l'ho potuto fare, ma ve lo posso dire, non ve l'ho potuto documentare, ma ve lo posso dire, se alzi qualcuno da questi banchi a dirmi che sto dicendo cose che non sono vere. Azzolina ha dei precedenti gravi e pesanti, e quindi avrà avuto dei rapporti con le forze dell'ordine? Gli avranno creato qualche cosa questi rapporti con le forze dell'ordine? Non lo so, ma sono verifiche che andavano fatte, esaminate. E il punto principale è questo che vi consegno. Azzolina vi ha detto sì, che ha riconosciuto Massimo Pigozzi a San Martino il 1 agosto del 2001, mentre guida l'ambulanza. Ma non vi ha detto che Massimo Pigozzi è lo stesso soggetto che da San Martino a bordo di un Ducato lo ha portato a Bolzaneto il 20 luglio 2001. Questo lo ha taciuto. Diciamo che è una sovrapposizione di ricordi questo riconoscimento fatto a San Martino, dello stesso soggetto, nella stessa posizione che guida un camion anziché un'ambulanza, di cui ha avuto la percezione a lungo perché si sono fermati lungo il tragitto, hanno avuto il famoso problema alla ruota. Gli è tornata in mente in quel contesto analogo, due veicoli, due conducenti, due autisti. I tecnici forse direbbero che c'è stato una... questo ricordo è un'associata ad un'altra immagine, non lo so, boh, ve la metto lì. Però non ve lo dice, si dimentica di dirlo, perché tanto Pigozzi è diventato il bersaglio, è l'unico che riconosce, è l'unico che sa, è lui il bastardo che deve rispondere dei fatti che gli sono stati procurati. E allora si può attribuire piena e incondizionata attendibilità a Giuseppe Azzolina? Questo è il quesito che io vi affido e ho concluso. Vi rivolgo una preghiera, vi prego, non processate Massimo Pigozzi per i fatti di Bolzaneto. Quello non è il suo processo, non c'entro niente con la caserma di Bolzaneto. Io sono convinto che se coglierete questo concetto, se quindi riuscirete a spegnere le luci di quest'aula, dimenticandovi di questi banchi, di questi difensori, di tutti i temi trattati, di tutti gli argomenti che non mi interessano, che non mi riguardano, sono altre questioni, e perderete 10 minuti, un quarto d'ora di orologio in camera di consiglio, tanti minuti quanti c'è stato Pigozzi a Bolzaneto, pronuncerete la giusta sentenza nei confronti del mio assistito. Grazie.
Grazie. Il dibattimento è rinviato all'udienza del 12 maggio, ore 9:30.